si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come detto, andiamo ad iniziare la trasmissione a cura del coordinamento regionale sanità. In primo luogo ci scusiamo per le ultime due settimane in cui non siamo riusciti a trasmettere, ma in questo periodo abbiamo molti impegni sul lato dell'organizzazione del prossimo congresso nazionale della salute al tempo della sindemia, che come sapete si svolgerà il 28 e il 29 maggio prossimi, quindi oramai alla fine di questo mese, presso l'occupazione abitativa di Metropolis, che è un'occupazione abitativa, sociale, artistica, culturale, insomma, che ha molti, molti aspetti e che appunto vedrà partecipi tutti noi di questo importante momento di confronto nazionale. E quindi sono tante le cose da fare, le forze purtroppo sono sempre costrette dalle necessità della vita, quindi in primo luogo da questo grave problema che abbiamo tutti quanti, cioè quello di dover andare a lavorare, e quindi a volte questo non ci permette di essere presenti con la costanza che vorremmo dietro i microfoni di questa radio. E va bene, detto questo, andiamo appunto a dare un breve sommario di cosa ci occuperemo oggi. In primo luogo abbiamo parlato appunto di Metropolis, abbiamo parlato di un'occupazione abitativa e come prima corrispondenza oggi avremo appunto con un compagno dei movimenti di lotta per la casa per fare un po' il punto della situazione. In queste ultime settimane ci sono state tanti momenti importanti nella oltre decennale lotta per la casa che si sviluppa sul nostro territorio, sia per quanto riguarda i tavoli di confronto a livello istituzionale, sia per quanto riguarda le espressioni dei tribunali amministrativi e in generale per tutte le mobilitazioni che questi movimenti costruiscono da, appunto, come dicevamo, praticamente dalla seconda metà degli anni 60 senza soluzione di continuità nella nostra città, e rappresentando a tutt'oggi uno dei più significativi proprio per le sue dimensioni di massa, movimenti di lotta che ancora si esprimono. E insieme a, dopo questo aggiornamento, quindi sulle vicende della casa, ci sposteremo in Calabria, in particolare a Cariati, per insomma un po' di tempo che non li sentivamo, e quindi potremo andare ad aggiornarci sulla lotta per la riapertura dell'ospedale, insomma, che portano avanti oramai da oltre 2 anni e che ha avuto momenti molto importanti, soprattutto nel pieno della nel momento, diciamo, clou della diffusione della pandemia. E infine avremo un intervento con un compagno del coordinamento che si occupa, insomma, delle vertenze sanitarie e ambientali nell'ambito dell'AS Roma 5, quindi, diciamo, nella zona che va da Tivoli a Colleferro, per capirci, quindi una zona fra l'altro particolarmente inquinata, particolarmente, che vede un territorio particolarmente sfruttato ed esposto ad agenti nocivi, e quindi anche con lui l'abbiamo già sentito altre volte, andremo a fare un po' un punto della situazione. E questo è un po' l'ordine degli interventi odierni, quindi adesso mandiamo uno stacco musicale giusto appunto per poterci collegare con i compagni dei movimenti di lotta per la casa.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da 1 milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, sermoni e monasteri.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio. Come annunciato, abbiamo al telefono un compagno dei Movimenti di Lotta per la Casa, per avere un po' un aggiornamento del quadro, insomma, della situazione, alla luce anche dei diversi momenti significativi che si sono svolti in queste ultime settimane, sia sul piano istituzionale, sia, appunto, ricordavamo gli interventi dei tribunali amministrativi, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato sull'occupazione di province, e in generale, insomma, le varie iniziative che come movimenti state producendo anche ieri sulla piazza del Campidoglio per questa fase, insomma, di lotta per la casa. Ricordavamo, appunto, un movimento che da svariati decenni è protagonista delle lotte qui nella nostra città. E quindi intanto ti ringraziamo per essere intervenuto, e se ci vuoi un po' fare un quadro della situazione, di come, insomma, si sta procedendo.
Allora, intanto un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e io partirei un po' dagli articoli di giornale che oggi sono usciti sia online sia sul cartaceo in merito all'incontro che c'è stato ieri con il sindaco. Di fatto è uscita una nota istituzionale dopo quell'incontro, una nota firmata dall'assessore Zevi, che racconta un pochino quello che c'era sul tavolo. Il dato più rilevante è questo stanziamento di 220 milioni, che è una novità abbastanza grossa per l'amministrazione comunale. Da tempo non c'era un finanziamento così elevato. Noi abbiamo chiesto sul tavolo se era un finanziamento pluriennale, cioè se era una dinamica che si sarebbe poi ripetuta nei prossimi 5 anni, cioè la consigliatura del sindaco Gualtieri. Per adesso ci hanno confermato che è uno stanziamento che riguarda il 2022 e che dovrebbe essere accompagnato dalla stesura di un piano straordinario per la casa del Comune di Roma entro il 30 di giugno. E questa data sta diventando una data simbolo di fatto rispetto alla questione abitativa, perché è anche la data dentro il quale delle province Torre Vecchia dovrebbero lasciare le occupazioni con le soluzioni abitative, che fino ad oggi però sono insufficienti. Anche oggi ci sarà un incontro con Regione e Comune per affrontare questi due nodi, queste due questioni. Capiremo meglio se il numero delle case, che fino adesso è attestato su 135 alloggi, aumenta, perché i nuclei interessati sono 222, e per cui non ci siamo ancora. Si continua a costruire un percorso che non sembra ancora avere un orizzonte definito. Anche sulla questione dei 220 milioni c'è lo stesso tipo di problema. La questione sarà come verranno utilizzati, verso l'acquisto di quali alloggi. Si parla di case pubbliche, cioè si parla di INPS, di enti privatizzati, eccetera. Però noi vorremmo stare su questo tavolo di costruzione di questo percorso, vogliamo vedere esattamente come funziona questo piano e che idee si vogliono mettere in campo. La cosa che ci ha lasciato un po' perplessi è il mancato riferimento a una sinergia importante con la Regione e con il Governo, perché sostanzialmente abbiamo sostenuto che non è sufficiente che il Comune stanzi 220 milioni di euro per affrontare un'emergenza che riguarda almeno 60.000 famiglie dentro questa città, e che questa emergenza è immediata, è ora, non è tra qualche mese o qualche anno, e comunque i soldi servono per l'acquisto, e l'acquisto porterà via del tempo. Per cui noi abbiamo necessità di capire anche i tempi di come si affronta la questione degli sfratti, la questione delle persone in difficoltà e che hanno occupato per necessità. Su questo diciamo che non c'è stata una grande disponibilità a darci delle informazioni più chiare, anche rispetto al governo, a parte alcune affermazioni di Gualtieri che criticavano l'uso del 110% per le seconde case piuttosto che per l'edilizia residenziale pubblica, non abbiamo avuto niente di più. L'ultima questione che abbiamo affrontato è quella dell'articolo 5, che è una questione che abbiamo affrontato più volte anche dentro il percorso del coordinamento regionale sanità e anche verso il congresso nazionale che si sta preparando per questo mese. Su questo, al di là delle buone intenzioni e di una mozione che dovrebbe essere approvata martedì in consiglio comunale, primo firmatario Trombetti, non è ancora chiaro che tipo di norma il sindaco vuole mettere in campo, e anche ieri ci ha ribadito che fino a quando non avrà individuato la norma per andare in deroga, lui su questo non prende nessun impegno, per cui siamo fermi alle buone intenzioni, ma niente di più.
Il quadro, insomma, che ci hai descritto è abbastanza puntuale e preciso, e mi sembra, insomma, che da una parte ci sia una volontà, almeno sul piano verbale, di comunque avere un approccio morbido nei confronti della lotta per la casa, e quindi di ricercare, insomma, delle soluzioni in cui sembrerebbe che il modello Caravaggio venga mantenuto in vita, anche se pure rispetto a quella vicenda, insomma, avete degli elementi che avete portato nei tavoli istituzionali, visto che si è rischiato, insomma, che quelle persone poi avessero delle difficoltà a mantenere la casa popolare che gli è stata assegnata. E però allo stesso tempo non c'è, del resto, insomma, non è che ci sorprenda troppo, una presa effettiva di posizione sul piano politico di contrasto a quella che è la politica, diciamo, dei palazzinari che da sempre governa Roma. E in questo senso, quindi, anche questo stanziamento di 220 milioni, che sicuramente è andato positivo, non si capisce dentro quale piano generale si va a inserire, visto che quello che sarebbe il fabbisogno, già soltanto per sta dietro agli sfratti che avvengono a Roma mensilmente, è un fabbisogno significativamente più alto. E in questo ti chiedo, ma rispetto a quello che era il piano, perché tu hai detto non è apparsa una sinergia fra il livello comunale e il livello regionale e statale, ma appunto rispetto al famoso piano casa della Regione Lazio, che era stato, diciamo, un risultato delle vostre mobilitazioni, delle vostre lotte, come si situa questa iniziativa?
Stai toccando la questione, diciamo, più rilevante del nostro ragionamento. È chiaro che loro tendono a separare i piani, cioè a gestire insieme l'emergenza, per cui la questione Torrevecchia province, per cui comune e regione stanno cercando di trovare soluzioni che non producano elementi di tensione, mentre noi dall'altra parte teniamo tutto insieme, cioè diciamo che Torrevecchia e province non si risolve se non si affronta in maniera strutturale la questione abitativa, e questo è il vero braccio di ferro. Cioè, noi abbiamo fatto un calcolo che servono almeno 500 milioni di euro che vanno messi immediatamente sul piatto, anche utilizzando il famoso piano casa della regione che prevedeva 200 milioni su Roma e alcuni avanzi di bilancio che abbiamo verificato che ci sono. Con questi 500 milioni insieme, per cui calcolando anche i 220 che sta mettendo il comune, si potrebbe invece mettere sul piatto della prefettura un ragionamento del tipo: ora cancelli il cronoprogramma, perché qui c'è un piano da qui ai prossimi 5 anni che affronta la questione dell'emergenza trasformandola in questione di soluzione del fabbisogno abitativo, per cui affronta la graduatoria, affronta la questione degli sgomberi, la questione degli sfratti e, laddove è possibile, anche la questione dei pignoramenti, e non attraverso strumenti come il bonus o facilitazioni di questo tipo, ma attraverso case che vengono acquistate e con l'utilizzo del patrimonio esistente, senza nuovo cemento, che è inutile perché di case ce ne abbiamo quante ne vogliamo e sono anche vuote. La partita è proprio questa, cioè Torre Vecchia e provincia possono diventare due bandiere che rappresentano di fatto lo scontro sul diritto alla casa, e noi questo è esattamente quello che vorremmo fare, non risolvere sostanzialmente il problema del tetto delle famiglie coinvolte, ma aprire una stagione nuova dentro questa città. E per questo motivo abbiamo detto in maniera chiara, attraverso un comunicato, che siamo pronti anche ad alzarci dal tavolo di trattative su Provincia e Torre Vecchia, che non sarà garantito a queste famiglie un'abitazione, un contratto definitivo e una soluzione anche al problema delle residenze, cioè può diventare di fatto una punta di un iceberg più importante che irrompe dentro la scena anche nazionale e produce anche un segnale importante che altre città possono raccogliere, che possono rilanciare e che possono utilizzare dentro le situazioni che sono abbastanza simili anche in altri punti della penisola.
Certo, in questo senso tu hai detto secondo me una cosa molto importante, e cioè che i movimenti che lottano per la casa hanno ben chiaro e rilevante l'elemento del consumo della città e quindi della cementificazione, del consumo del suolo e così via, e quindi si pongono su un piano che è quello del recupero dell'esistente. Ne sono un esempio anche i progetti di autorecupero, e in questo senso, se pensiamo a Province, che è di proprietà dell'INPS, apparirebbe, o meglio che era di proprietà dell'INPS, che poi l'ha ceduta a una dei tanti fondi che in questi anni costruiscono speculazione sul patrimonio pubblico, e quindi avrebbe molto più senso magari trasformare quello che è la situazione di Provincia attuale in una casa per chi già oggi abita a Provincia, per chi l'ha occupata, e quindi recuperare alla città un pezzo di patrimonio che è stato in questi anni abbandonati. E questo anche si lega strettamente col discorso del perché facciamo il congresso sulla salute dentro un'occupazione abitativa come quella di Metropolis, proprio perché è evidente a tutti che il concetto di salute è un concetto che si esprime anche e soprattutto attraverso una condizione di vita dignitosa, a partire dal soddisfacimento dei bisogni e dalla difesa appunto dei territori e degli spazi. Quindi in questo senso credo che il tipo di ragionamento e di percorso che voi state producendo sia proprio rilevante. Se ne ha avuto un esempio pure nella partecipazione alle mobilitazioni sul piano rifiuti, proprio rilevante perché pone un problema non semplicemente, pure importante, del tetto sulla testa, ma del modo in cui si vive la città. Ecco, rispetto a questo non so se sono delle considerazioni che condividi o se invece mi sono allargato troppo, diciamo.
No, assolutamente, la qualità dell'abitare e la possibilità di decidere su come la città funziona, sia in termini di gestione urbanistica, ma anche quando affrontiamo temi come quello dei rifiuti o quello della salute o altre questioni, non è soltanto una questione di diritti, no? Di diritti che vengono negati, ma è proprio il desiderio di vivere dentro una città a misura di uomo e di donna, cioè dentro un meccanismo dove tu sei possibilmente felice, anche se è una parola complicata, dentro una città come Roma, no? Cioè, ci fa ridere quando si costruisce un assessorato e lo si chiama l'assessorato ai 15 minuti, dalla periferia per arrivare al centro sicuramente ci vuole qualche minuto in più.
Già se funzionassero l'autobus e metro già sarebbe qualcosa.
Esattamente. No, per cui quando parliamo di trasporti eccetera, però è questa la condizione in cui viviamo, per cui la battaglia non può essere solo quella per un tetto sulla testa, no, la battaglia deve essere esattamente per la qualità dell'abitare. E su Viale delle Province, che era un luogo istituzionale e pubblico, dove la battaglia sembra quasi persa, noi vorremmo provare a farla fino alla fine, magari riuscendo a contrattare anche con Investire SGR, che una parte degli abitanti possa continuare a vivere là dentro. È una cosa grossa, però il ragionamento è aperto, mentre su Metropolis è molto importante quello che accadrà a fine maggio con il congresso sulla salute, perché lì la battaglia è con un privato e non è un privato di secondo piano, perché Salini è uno dei più importanti general contractors che abbiamo in Italia, è un vero e proprio pesce cane che si è mangiato Astaldi, che si è mangiato Impregilo, cioè che ha divorato altre grandi figure della costruzione, e che vuole fare anche di Metropolis un luogo residenziale, non dico di lusso, ma comunque sicuramente non alla portata delle persone che ci vivono adesso. Tenercelo e continuare a vivere là dentro è un obiettivo che ci siamo dati. Il fatto di ospitare questo congresso rafforza sicuramente quest'idea, che è molto legata alla qualità dell'abitare e alla difesa di un diritto primario come quello della salute.
Assolutamente, fra l'altro poi Metropolis ricordiamo che svolge pure un ruolo culturale e sociale nel territorio e nella città estremamente significativo, e quindi diciamo è una ragione in più per difenderlo e per non farne insomma luogo di speculazione ulteriore. Insomma, ce n'ha talmente tanti insomma che pure quello non serve. Bene, mi sembra insomma che il quadro che hai rappresentato è molto chiaro. Fra l'altro sento i rumori di fondo perché so che state di nuovo per avere un incontro proprio sulle vicende di provincia e Torre Vecchia. Quindi se vuoi ti farei un'ultima domanda, ma naturalmente poi sei libero di aggiungere quello che credi. E ho partecipato sabato scorso all'assemblea che avete fatto a Provincia rispetto appunto a fare un po' il punto anche dal punto di vista diciamo così giuridico delle questioni della casa, e c'è stata appunto questa sentenza del Consiglio di Stato proprio sull'occupazione di Provincia che diciamo ha dato qualche spazio in più rispetto all'operato dei TAR degli ultimi anni. Ecco, in questo senso non so se vuoi darci qualche elemento, visto che mi è sembrato molto interessante i ragionamenti che sono stati sviluppati dai giuristi lì presenti, insomma, e dalle persone che hanno partecipato all'assemblea.
Diciamo che il tema che abbiamo sollevato sabato, anch'io sono stato molto contento poi dello spessore che si è prodotto, nasce dal fatto che sul tavolo di trattative per Province c'è questa data del 30 giugno, come peraltro per Torre Vecchia, che è anche un po' determinata dalla sentenza del TAR. La sentenza del Consiglio di Stato di fatto la annulla, la cancella, per cui noi stiamo insistendo proprio sul tavolo di trattativa che quella data non è più vincolante, anzi che il Consiglio di Stato lancia anche in qualche modo una ciambella di salvataggio alle amministrazioni e gli dà anche più tempo. Purtroppo sia Regione che Comune sembrano invece indisponibili a ragionare in questo senso, prendono l'accordo con il prefetto come non superabile e faranno pressione affinché questa data del 30 giugno sia rispettata. Noi chiaramente a fronte di soluzioni alloggiative sufficienti non ci metteremo certo a fare storie se le soluzioni ci sono, però è chiaro che non si può accettare una data che non è nemmeno prevista dal punto di vista giudiziario. A questo noi la Provincia leghiamo anche la possibilità di avviare un percorso che tenga conto anche della partenza pubblica di quel luogo e magari riuscire ad imporre l'idea che famiglie possano essere in qualche modo abitanti in futuro di quello spazio, che è un'idea che è venuta fuori dall'incontro di sabato, però è tutto da capire e da definire, perché quest'idea di andare ad abitare lontano da lì è chiaro che per molti e molte che da 9 anni vivono dentro quello spazio e ci vivono in comodità perché hanno una metropolitana a qualche centinaio di metri e sono soprattutto dentro il centro della città più o meno consolidata, dà un po' fastidio, per cui diciamo che questo sogno noi continuiamo a mantenerlo in piedi e lo portiamo anche sul tavolo di trattativa anche oggi.
Certo, anche perché mi sembra che pure il rapporto con gli abitanti del territorio sia assolutamente positivo, insomma, in questi anni. E come testimonia peraltro la biblioteca che dentro provincia è stata aperta. E va bene, niente, io ti ringrazio per questi aggiornamenti. Come detto, se vuoi aggiungere qualcosa, se no per il momento ti salutiamo e tanto ci vediamo quasi tutti i giorni.
Benissimo, ringrazio. Ci vediamo domani nella riunione.
Senz'altro, a domani, ciao, grazie.
Ciao.
Bene, insomma, come abbiamo sentito, l'avvertenza, la battaglia per la casa, e come detto è una battaglia anche su come si vive la città, procede e insomma vive tanti momenti importanti ed interessanti, ed è un po' anche, se vogliamo, uno sprone per tutti noi a diffondere conflittualità e auto-organizzazione all'interno dei territori che viviamo. E detto questo, adesso mandiamo uno stacco musicale che ci serve per collegarci con la Calabria e quindi rientrare, se così vogliamo dire, nello specifico sanitario, perché come abbiamo detto la salute invece contiene in sé tutto, a cominciare dalla lotta per la casa. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz.
Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure senza rugiada, fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare, no? Sì, devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me. Ad esempio a piace le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Camminare con quel contadino che forse fa la stessa mia strada, parlare dell'uva, parlare del vino, che ancora è un lusso per lui che lo fa, ma come fare, non so. Sì, devo dirlo, ma a chi? Esempio a me piace per gioco tirar dei calci ad una zolla di terra, passarla dei bimbi che intorno al fuoco cantano, giocano e fanno la guerra. Poi mi piace scoprire lontano mare se il cielo è all'imbrunire, seguire la luce di alcune lampare e raggiunta la spiaggia mi piace dormire, ma come fare non so.
Da dire mi parla di quello che tengo da fare, tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire, quello che tengo da dire e da fare mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare.
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria.
Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola e...
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come annunciato abbiamo al telefono un compagno dalla Calabria, in particolare da Cariati, per insomma aggiornarci un attimo sulla vertenza, sulla lotta che oramai da oltre 2 anni si sta portando avanti su quel territorio per la riapertura dell'ospedale. Come sapete, come è accaduto anche qui a Roma con la battaglia per esempio di Villa Tiburtina, lo stanziamento di fondi da parte del PNRR per le case di comunità, gli ospedali di comunità e in generale per gli interventi sulla sanità, stanziamenti che al momento riguardano solo gli aspetti diciamo dei luoghi e non le assunzioni personale, stanno portando alla definizione all'interno delle varie regioni appunto di un piano di investimenti. E da quanto abbiamo capito, anche per quanto riguarda la Calabria, c'è stato un incontro recentemente con il governo per capire un attimo il piano da realizzare, tanto più tenuto conto che la Calabria vive una condizione di commissariamento del servizio sanitario appunto per il famoso piano di rientro dal debito, e quindi ecco, in questo contesto ci sembra utile e importante capire come si stanno sviluppando le cose in primo luogo a Cariati, ma se tu ti va anche un po' in generale nella vostra regione. E quindi ecco, intanto ti ringrazio per essere intervenuto e ti lascio la parola.
Grazie a voi. Allora, ci troviamo per quest'altro appuntamento e ci fa tanto piacere con voi per aggiornarvi su questa situazione che, come dicevi bene, adesso sta affrontando un'altra fase, probabilmente l'ultima. Sì, si discute a Roma di questi piani operativi che riguardano le regioni, si parla di quello della Calabria che riguarda il periodo 2022-2024, c'è stato, come dicevi bene, il tavolo a Buce che si è riunito una settimana fa, qualcosina in più, e prossimamente si aggiornerà. La discussione verte appunto sull'organizzazione degli ospedali, della rete ospedaliera, e verte, come dicevi bene, anche sulla diciamo in parte su quello che sono della formazione delle case della salute e degli ospedali di comunità. Noi sul territorio stiamo facendo una battaglia, a differenza di Villa Tiburtina, diciamo più precisamente anche sulla rete ospedaliera, perché qui manca in modo tremendo il numero dei posti letto in relazione alle popolazioni, ma manca appunto la rete dell'emergenza urgenza e pronto soccorso. In questo senso, dopo varie tappe, dopo insomma varie situazioni, siamo arrivati insomma a convincere anche a essere ricevuti dal presidente di regione, a cui abbiamo esposto quelle che sono le problematiche del territorio. Si sta portando al tavolo a Duce, lo devo dire con chiarezza, quelle che sono le istanze dei comitati, e questo per noi è determinante, anche perché il territorio non accetterà nessuna soluzione che non tenga conto, appunto, e non tenga dentro la questione dell'emergenza urgente. In questo senso ci sono buone novità. Noi stiamo con i piedi a terra aspettando quelle che sono, diciamo, le fasi davvero finali. Continuano ad arrivare certezze per quanto riguarda l'inserimento di Cariate, appunto, di questa struttura che si trova in questo paese. Qui ci troviamo praticamente sulla fascia ionica. E insieme all'apertura di altre due strutture, che in realtà è un'apertura quella che è stata già sentenziata appunto dalla magistratura, ma grazie alla lotta che è stata fatta a Cariati, diciamo che questa sentenza oggi pare che ci sia intenzione di rispettarla, e quindi di aprire finalmente anche gli ospedali di Trebisacce e Proie a Mare. La Calabria sta adesso affrontando una fase, diciamo, post pandemica, o meglio con questa, diciamo, in questa nuova fase della pandemia, e in concomitanza c'è una nuova governance regionale, quindi ci sono degli impulsi diversi, proprio perché per natura delle nuove amministrazioni ai diversi dei livelli, quindi questa è una cosa positiva. In realtà però il fatto di Cariati, come sai bene, ha tenuto banco nonostante il cambio dei governi regionali, dei commissari e dei governi nazionali, questo proprio a testimoniare che c'è una esigenza che supera i confini politici e che deve essere assolutamente risolta. In questo senso i comitati hanno fatto un buon lavoro, adesso stiamo aspettando questi giorni finali questa risposta per avere quel minimo di dignità, quel minimo di diritto alla salute che ci potrà concedere almeno di sperare di non morire in mezzo alla 106 o alla ricerca di un pronto soccorso. Ecco, partiamo da questo per poi avere tutti quei servizi, come dicevi bene, che riguardano la medicina territoriale e la prevenzione, perché qui questi settori, quindi compreso quello degli ospedali, sono tutti quanti sotto i parametri di legge. Ecco.
Certo, noi proprio circa un mese fa abbiamo, durante appunto questa trasmissione, anche ospedato le compagne di San Giovanni in Fiore, che ugualmente si stanno battendo per le questioni ospedaliere, sia sugli aspetti, diciamo, legati all'ostetricia, ma sia in generale sulla mancanza del pronto soccorso, anche lì drammatica, in cui devono rivolgersi a Crotone anche o a Cosenza. Quindi insomma, diciamo, come appunto tu pure ricordavi, la situazione di carenza e di difficoltà interessa un po' tutto il sud Italia, se vogliamo, ma insomma in maniera molto grave la vostra regione, e appunto voi, insomma, so alcuni anni che avete perfino occupato per tanto tempo l'ospedale di Cariati per richiederne la riapertura, avete, diciamo, interloquito e costruito percorsi insieme con le compagne di Femin di Cosenza sulle questioni anche lì della medicina territoriale. Quindi, diciamo, avete forse anche la possibilità un po' di raccontarci qual è lo stato della conflittualità sul terreno, certo, della salute nella vostra regione, tanto più che poi magari avremo modo di approfondirlo e di confrontarci al meglio a fine maggio nel congresso sulla salute, a cui immagino che voi parteciperete.
Certo. No, ma io, guarda, anche discutendo con altri, pensando insomma a questa possibile vittoria da parte dei comitati, da parte dei cittadini, si parla appunto di una struttura pubblica, difficile che un ospedale chiuso venga riaperto, specialmente in un'ottica per cui si va verso il neoliberismo più sfrontato, per cui si va verso la teoria più sfrontata, per cui si pensa che la sanità è un settore addirittura giudicato inutilmente pubblico. Io l'altra volta riflettendo ho pensato insomma a quell'immagine di un treno, no? Di un treno verde, bianco e rosso con i colori dell'Italia che va, diciamo, spedito verso il neoliberismo, verso il disastro totale della sanità, e la vittoria che è stata fatta a Villa Tiburtina, come la possibile vittoria che speriamo si farà a Cariati, sono quelle deviazioni di un percorso di questo treno che va verso il disfacimento totale, sono delle deviazioni che sono dei segnali importanti. Ecco perché poi evidentemente Cariati, come io ho seguito la questione di Villa Tiburtina, hanno attirato una certa attenzione, perché c'è un pensiero dominante che non concede neanche la possibilità di controbattere, almeno sul mainstream, o almeno su quelli che sono i canali. In qualche modo siamo riusciti a sfondarli questa situazione, siamo riusciti a far entrare la tematica, diciamo, con due piedi dentro alle istituzioni. È chiaro che poi ha attirato l'attenzione, come dicevi tu, di Gino Strada o di altri, eccetera, ma perché politicamente è un messaggio chiaro che ha colto, ripeto, l'attenzione anche di economisti internazionali, perché il mondo va verso il disfacimento di tutto ciò che è pubblico. L'Italia aveva il sistema sanitario nazionale tra i migliori al mondo, era il secondo migliore al mondo, considerato e studiato come esempio. Sotto i colpi di un'Unione Europea e dell'austerità ci hanno distrutto il gioiello del nostro sistema sanitario, forse in cambio appunto dei soldi del piano nazionale di resilienza, non si è capito in cambio di cosa. Fatto è che l'Italia in questo momento, diciamo, sta vedendo crollare sui suoi piedi il sistema sanitario, quello che rimane del sistema sanitario, una distruzione controllata, dico io, che sta permettendo, come accennavi tu, di fare introiti miliardari alla sanità privata senza tenere conto di quella che è la domanda di sanità. Qui si accreditano strutture o reparti o altro, senza, solo basandosi all'interesse. Se il problema del sistema pubblico potrà essere lo sperpero, i commissari non hanno migliorato questa situazione, anzi il debito è aumentato. Se il problema del pubblico è la commistione tra politica politica appunto e questi servizi qua, adesso l'abbiamo invece plastica, l'abbiamo predominante ed è basato sulla commistione tra politica e sanità privata. Io sono convinto sempre che certamente non, dal passato bisogna imparare, qua si è buttato invece probabilmente il bambino con l'acqua sporca, non si è capito che la scuola, la sanità eccetera, cioè, dovevano essere tutelati invece di essere abbandonati anche a loro stessi o ai problemi che ci possono essere in un'Italia in cui la burocrazia la fa da padrona. Però in questi anni, con la scusa delle spese, come se la sanità sia appunto materia di investimenti e di profitti, con la scusa delle spese troppo alte abbiamo la distruzione del sistema sanitario. Questo è una lotta che dobbiamo fare insieme a livello nazionale, perché poi io credo che anche nelle città del nord, penso a Bologna perché la conosco di più, si stanno vedendo i primi sintomi di questa visione privatistica della sanità, no, si stanno iniziando a sentire gli effetti. Figuriamoci in Calabria, figuriamoci in Lombardia, dove l'ha fatta da padrona una certa visione di sussidiarietà e filantropia che in realtà nasconde logiche di profitto. Se oggi praticamente le ambulanze, non lo so, della misericordia o di queste strutture qui, si propongono quasi quasi di prendere in appalto l'emergenza urgente, questo è un dramma, non è una cosa buona. E questi sono ragionamenti che andrebbero sviscerati, in effetti non è facile neanche farli tutti in un botto, però sono argomenti assolutamente centrali, secondo me. Mi senti?
Sì, scusa, parlavo ma avevo tenuto il mio microfono chiuso. Dicevo, sì, come giustamente dici tu, non sono argomenti che possiamo risolverli con una corrispondenza telefonica, e proprio per questo, insomma, ci vedremo a fine maggio per due giorni per poter entrare un po' più nello specifico e capire anche come costruire finalmente un coordinamento a carattere nazionale, cioè una rete, insomma, di relazioni fra tutte le varie realtà, perché un elemento sicuramente che ha pesato in questi tempi è stata il fatto che ogni realtà, ogni vertenza, ogni lotta si sviluppa più o meno per conto suo, e quindi quel rafforzamento reciproco che verrebbe dalla relazione, insomma, appare molto, molto difficile. Quindi ecco, in questo vi aspettiamo molto per maggio, perché poi crediamo che soprattutto dalle regioni del sud Italia possa venire una spinta ancora più forte rispetto alle mobilitazioni.
E noi ci saremo senz'altro.
Va bene, ok, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no io per il momento ti ringrazio e ci sentiamo presto.
Siamo noi che ringraziamo voi e sì, aggiorniamoci, rimaniamo sempre in contatto.
Assolutamente sì, bene, grazie.
Buon proseguimento.
A presto, sì, pure a voi e buona lotta. Ciao.
Ciao.
Bene, appunto, come abbiamo potuto ascoltare, insomma, le battaglie che si producono hanno dei risultati importanti. Come si è detto tante volte, l'unica lotta che si perde è quella che non si realizza, e quindi ecco, con idea che dobbiamo diffondere, ampliare e anche migliorare su un piano sia relazionale che razionale le nostre capacità di lotta, e vi mandiamo uno stacco musicale, e così poi ritorneremo nella nostra regione per fare un po' il punto della situazione in un'altra area assolutamente in condizioni difficili, per non dire devastanti, come quella della Valle del Sacco, e in generale l'area dell'AS Roma 5, che investe appunto da Colleferro a Tivoli, quindi in zone anche bellissime ma fortemente diciamo rovinate dall'intervento del capitalismo, e quindi niente, appunto vi lascio intanto allo stacco musicale, ricordando che questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono.
È come il mare, come il mare arriva e non sai da dove. L'odore degli zingari è come il mare, è primavera e oltre il suo cielo chiaro. Non porta più leggende da raccontare, ma ti sorprende come una malattia. Primavera è altro che un cielo chiaro, è grandine e veloce sui tuoi pensieri, ti cresce all'improvviso dentro la testa e scopri che hai bisogno di questo sole, e non ti fa paura la sua allegria, ma ti sorprende come una malattia. Dai ram ba lai ra bai, dai 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 ram ba lai. Dai ram ba lai ra bai, dai ram ba lai ra bai, dai 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 dai. Arriva all'improvviso, arriva come il mare e non sai mai da dove. Arriva come il mare, arriva all'improvviso e non sai mai da dove. Cielo chiaro, è grandine e veloce sui tuoi pensieri, arriva come il mare, non sai da dove. Dai la 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 vai, dai la 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 vai, dai 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 la vai. Dai la 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 vai, dai la 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 vai, dai 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 la vai.
Arriva come il mare e non sai mai da dove. Arriva come il mare,
sempre un poco strani e tutti vogliono spaccare, sono tutti molto stanchi, tutti pronti per cambiare, poi spaccano solo le palle, sono stanchi di mettere tag e per loro cambiamento è cambiare cellulari, loro sono conservatori come peggio di mio nonno, solo che nonno almeno aveva ancora qualcosa da conservare e l'ha conservata male, almeno guardando il risultato generazionale l'ha conservata male, non c'è dubbio, nessuna discussione, caso chiuso, Cassazione, società andata a male, scaduta da buttare o magari riciclare in un paese lontano, tanto qua noi non la usiamo, partite IVA indipendenti, questo siamo e questo volete che rimaniamo, pezzenti un po' in tiro, pezzetti di un muro di merda reale che nasconde la poesia della rivoluzione, il dondolamento dell'immaginazione, fottetevi ed andate un poco dove cazzo vi pare, tutto scorre, viene fotto, piglia e se ne va e di solito lo fa senza pagare, ma ci siamo abituati fra, tutto sanno che si mica,
tutto scorre, non restiamo qua, tutto è calmo, sì, ma senza libertà, tutto è in fumo e niente brucerà, tutto è calmo e presto esploderà.
Dall'angolo più basso, storto ed innaturale, che devi guardare le cose quando le vuoi veramente capire. Non mente l'odore, si sente, racconta le storie, descrive le vite, il sudore le bagna, il sangue le miete. Puoi tornare indietro, noi no, non siamo osservatori indipendenti, siamo dentro, infognati fino ai denti. Da qua è più facile da sotto che tentare la salita. Non cerchiamo vie d'uscita, li affrontiamo i cambiamenti. Da una vita, dignità e consapevolezza del nemico. Tanto basta, tutto scorre, niente resta. E quando passa, se passa, prende tutto e non dà il resto. Canisciume e fesse, e nemmeno vogliamo tenere ragione. Abbiamo torto e siamo veramente molto stanchi e siamo diffidenti e non tanto di chi mostra i denti, più di quelli sorridenti, qua chi ride con malloro se ne va.
Tutto scorre, non restiamo qua, tutto è calmo, sì, ma senza libertà, tutto è in fumo e niente brucerà, tutto è calmo e presto esploderà.
Cambia per restare uguale, tutto scorre solo se lo sai afferrare, ancora un altro battito di cuore per uccidere la voglia di stare ancora insieme, per stringere alla gola un nodo da dimenticare, di nuovo niente di cui parlare, tra l'immobilismo di regime, tanto per cambiare, tanto per cantare, tra chi invecchia male perde l'ideale e chi resta giovane senza inventare nuovi stimoli, d'altra parte siamo parte di un piano, il passato sta tornando, il futuro è in ritardo, il presente me lo mangio, mille teste si ritrovano ad urlare, il disappunto di una guerra pendolare, ormai fuori tempo per essere immortale. D'altra parte siamo parte di una parte. Da che parte vai? Da che parte stai? Stai con me, tanto è uguale.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio come abbiamo preannunciato, abbiamo al telefono un compagno insomma del coordinamento che interviene sul territorio della ASD Roma 5 e niente, con lui vogliamo partire insomma da quella che è la difficile condizione sanitaria che si vive su quel territorio, come del resto in tante altre parti della nostra regione, a cominciare dalla stessa città di Roma, e partendo anche un po', prendendo spunto se vogliamo, da varie notizie di giornale che in questi ultimi giorni sono comparse rispetto a una condizione assolutamente drammatica del pronto soccorso di Colleferro. Come abbiamo visto insomma pure prima parlando con il compagno dalla Calabria, si sottolineava la situazione difficile dei servizi di emergenza e urgenza, e quindi a partire dai pronto soccorsi, e come insomma appunto adesso ci spiegherà il nostro interlocutore, è una situazione che ahimè non appartiene solo alla Calabria, ma che appartiene anche qui alla nostra provincia. E quindi intanto grazie per essere intervenuto e niente, appunto, dici un po' com'è la situazione sanitaria nel vostro territorio, appunto a partire da quella che è la questione del pronto soccorso.
Ok, intanto un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Io mi chiamo Stefano Fabroni, ho lavorato come medico anestesista rianimatore nella zona del territorio dell'ASL RM5, che è un territorio molto vasto, diciamo della provincia di Roma, e diciamo sono il responsabile di un comitato che collabora con il coordinamento regionale di sanità. Il comitato è Salute Ambiente ASL RM5. Da più di 15 anni facciamo diciamo attività per quello che riguarda le problematiche sanitarie di questo territorio. Allora niente, ecco, sì, ultimamente si sono accentuate, ecco, non è che stanno iniziando adesso questi problemi, si sono accentuate le situazioni di grave disagio che hanno riguardato alcuni distretti territoriali dell'ASL RM5, soprattutto quelli afferenti al polo ospedaliero Colleferro-Palestrina. E diciamo che questa è una zona molto particolare, perché al proprio interno sul territorio insistono grosse realtà industriali, come la realtà appunto di Colleferro, che prima era la Bobrini Parodi Delfino, poi Snia, adesso ci sono una marea di altre aziende. Ultimamente sempre su questo territorio abbiamo un outlet che è uno dei più grandi d'Italia, abbiamo un parco giochi che forse anche voi conoscerete a Valmontone, quindi è una realtà molto viva, molto dinamica. E purtroppo qui insiste anche la Valle del Sacco, di cui parleremo dopo aver esposto insomma la situazione, la condizione di sofferenza cronica sanitaria di questa zona. Appunto, purtroppo recentemente con la pandemia l'ospedale di Palestrina è stato riconvertito in Covid, per cui tutto il peso dell'utenza di oltre 200.000 abitanti, perché consideriamo anche la parte a sud di Colleferro, che adesso si rivolge a Colleferro, anche se provincia di Frosinone, cioè la zona di Anagni ed altri paesi, che sono rimasti da tempo senza ospedale, cioè l'ospedale di Anagni è uno degli ospedali che è stato chiuso, e quindi tutto grava adesso attualmente sull'ospedale di Colleferro, e quindi ci è capitato appunto di vedere situazioni veramente da terzo mondo, diciamo la parola terzo mondo, anzi da quarto mondo, perché purtroppo il terzo mondo ha dei problemi di un certo tipo, noi ne abbiamo di altri, lo sappiamo bene. Niente, quindi gente che resta in attesa al pronto soccorso per ore e ore e ore, in una situazione di sovraffollamento, veramente sono cose molto molto pesanti da vivere, ed alcuni di loro giustamente si sono rivolti ai media locali, ai giornali locali, sollevando appunto la loro protesta. Ecco, noi, come dicevo prima, sono 15 anni che cerchiamo di svegliare l'attenzione pubblica su questa condizione di gravi carenze, e purtroppo è una battaglia molto molto lunga, ma che difficilmente riesce ad avere poi dei risvolti positivi a livello delle istituzioni. Insomma, noi abbiamo fatto di tutto e di più, veramente di tutto e di più. Siamo arrivati a fare un esposto nel 2015 alla procura di Tivoli, e abbiamo fatto diverse manifestazioni, l'ultima il 25 settembre, dove hanno partecipato anche appunto gli amici del coordinamento regionale sanità. E
niente, che dire, io se vuoi ti faccio un elenco di tutte le carenze sanitarie di questo territorio, no? Non vorrei
infatti ti ringrazio di questo, ma appunto la radio purtroppo anche dei suoi andamenti, insomma delle sue necessità di tempo, per cui mi sembra insomma che un po' ci hai già avviato nel ragionamento. Ecco, da questo punto di vista, quindi prima di passare un po' al quadro invece diciamo ambientale di quella zona, ecco, volevamo capire come comitato appunto dell'ASL Roma 5, come realtà insomma che intervengono su quella zona, e in questo momento se ci avevate delle specifiche vertenze aperte su degli aspetti particolari, o se state privilegiando un lavoro più di diciamo diffusione di consapevolezza e coscienza rispetto a questa drammatica situazione.
Guarda, noi siamo in attesa ancora di avere un'audizione con i sindaci delle due cittadine principali, cioè di Colleferro e Palestrina, una richiesta che abbiamo fatto da diverse settimane, e anche con il presidente della settima commissione sanità Regione Lazio, al quale abbiamo chiesto un incontro urgente proprio in relazione al doppio problema, cioè delle carenze sanitarie gravi di questo territorio e la situazione appunto di grave inquinamento ambientale che c'è, che grava su questa zona ormai dal 1960, che poi appunto ne parleremo in seguito. E però a tutt'oggi, nonostante abbiamo fatto queste richieste insieme con altre associazioni e comitati di Colleferro che si occupano, come quello a difesa dell'ospedale di Colleferro, che collabora con noi da anni ormai, non riusciamo a farci sentire, perché ormai siamo in una situazione, si dice che si vive in democrazia, che noi siamo in democrazia in Italia, sì, cioè è vero, è ovvio che siamo ancora in una situazione abbastanza democratica, però ormai la democrazia consiste nel fatto che tu hai la possibilità di parlare, di scrivere, di manifestare, ma poi quando chiedi un riscontro a livello istituzionale è lì vai a sbattere contro un muro di gomma, cioè ti fanno parlare, ti fanno scrivere, finisce lì. Cioè, magari qualche volta si degnano di stare a sentire le tue ragioni, le tue esigenze, ma poi diciamo quelli che io chiamo gli oligarchi, cioè quelli che stanno nelle stanze del potere, non prendono minimamente in considerazione le reali esigenze dei cittadini. Perché qui stiamo parlando di una situazione che 30-40 anni fa, ma anche 20 anni fa, era completamente differente.
Certo. Cioè,
fino a 20 anni fa si andava tranquillamente a risolvere le proprie problematiche sanitarie nel sistema sanitario pubblico, no? Giusto? E poi piano piano abbiamo visto un fiorire, no, di situazioni private. A Roma una marea, voi lo sapete meglio di noi perché state proprio a Roma, insomma noi siamo nella città metropolitana, quindi. Ma spesso dobbiamo venire a Roma perché non avendo nulla qui noi siamo costretti al turismo sanitario e quindi andiamo a finire in ospedali convenzionati, in cliniche convenzionate, spesso ambulatori, laboratori convenzionati che stanno sorgendo nei nostri territori come funghi e cose che prima non c'erano. Eppure 20-30 anni fa, se ti serviva una visita, un controllo specialistico, che ne so, un controllo cardiologico, va bene, ti prenotavi e nell'arco di una decina di giorni lo facevi. Adesso abbiamo delle liste di attesa vergognose, cioè tu pensa soltanto che per un territorio di 500.000 abitanti non c'è neanche una risonanza magnetico-nucleare ospedaliera pubblica, no, che negli ospedali dico, intendo, negli ospedali del nostro territorio, qui da noi, non c'è una risonanza magnetico-nucleare pubblica. Il manager che è stato sentito in regione ha detto che forse dopo 8 anni che è stata richiesta questa attrezzatura, va bene, è così importante, forse arriverà alla fine dell'anno, Va bene, ma dico 8 anni, cioè se fosse stata una struttura privata in 15 giorni l'avrebbero presa, l'avrebbero montata, eccetera eccetera,
e l'avrebbero fatta pagare a noi, però l'avrebbero montata nel posto privato, ma l'avrebbero fatta pagare ai soldi pubblici, perché questo è stata meccanismo,
una cosa che a noi ci ha ucciso, perché quando ero ragazzo io che iniziavo a frequentare gli ospedali, c'erano gli ospedali pubblici e le cliniche private, che erano fighissime, come, non so, sei forse giovane, io parlo degli anni 70.
Sì, sì, non so, così giovane.
Benissimo. Poi c'è stato il titolo quinto, no, della Costituzione, la formazione di 21 sistemi sanitari regionali, e lì è arrivata la fine del sistema sanitario nazionale pubblico, capito? Lì è stata la fine.
Assolutamente.
Perché, cioè, si è notato benissimo, quando prima diciamo il privato aveva una fetta che riguardava l'assistenza sanitaria del 10-15%, ormai siamo quasi al 40-50%, cioè basta vedere i grandi gruppi che sono presenti a Roma nella sanità privata, e con la convenzione hanno proprio spostato, cioè, capito?
Sì, sì, la parte, diciamo, il servizio sanitario pubblico, il servizio sanitario nazionale è stato trasformato, anche se formalmente continua a essere servizio sanitario nazionale, ma è stato nei fatti trasformato in sistema misto pubblico-privato. E questo, se è grave in generale, se è un colpo intanto anche al salario sociale, perché come sappiamo la sanità concorre al salario indiretto di lavoratrici e lavoratori, è ancora più catastrofico in un territorio che, come dicevamo più volte nel corso di questo colloquio, è un territorio affetto da gravissime problematiche di carattere ambientale, di nocività, esatto. Tanto da essere stato alcuni anni addietro definito come un SIN, cioè appunto una zona che ha bisogno di tutele, interventi di bonifica e così via. E ultimamente, se non ho capito male, correggimi se sbaglio, sembrerebbe, insomma, che questa definizione di SIN, con tutte le conseguenze rispetto anche al controllo per non aggravare ulteriormente la condizione di quel territorio, ricordiamo che lì ci sono fabbriche chimiche, fabbriche di armi, inceneritori, discariche, inquinamento delle falde qui, insomma, diciamo un quadro molto drammatico, e si vorrebbe perfino rimuovere questa condizione, seppure in questi anni bonifiche, interventi di messa in sicurezza del territorio non mi sembra che ci siano stati. Ecco, è così, insomma, com'è la situazione?
Ah, guarda, io diciamo sulla realtà industriale della zona della Valle del Sacco, che arriva e va anche oltre Frosinone, diciamo se ne è parlato tantissimo, no? Che poi era la zona anche che riguardava la Cassa del Mezzogiorno, quindi c'erano stati notevoli insediamenti industriali. Quindi già hai detto tu quello che è presente sul territorio, no? Come forma di purtroppo di inquinamento ambientale. E poi ecco, noi abbiamo avuto modo di leggere quest'articolo che si trova su TG24 Info, che parla della Valle del Sacco, e ci ha preso un colpo, perché c'era scritto appunto: richiesta di sospensione SIN, intervengono i medici famiglia, che è un'associazione dei medici famiglia che si è veramente scagliata contro questa linea di sospensione del SIN. Cioè, che cosa è successo? Cioè, praticamente, facendo una breve cronistoria, nel 2014 il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, si era battuto tramite un ricorso al TAR affinché diciamo venisse riconosciuto la dignità di sito di interesse nazionale alla Valle del Sacco, no, perché questa zona era stata declassata a sito di interesse regionale. Quindi, una volta ottenuto che la Valle del Sacco tornasse ad essere dichiarata sito di interesse nazionale, si era iniziato tutto un percorso che ha portato a commissariamenti, poi per quello che riguardava la bonifica, poi la regione ha ripreso in mano la gestione di questa bonifica e tutti i lavori a livello burocratico e non le indagini epidemiologiche. Comunque era una cosa in essere, un lavoro che lentamente, molto penosamente era stato iniziato, anche se proprio diciamo nelle fasi proprio iniziali, ecco, ancora interventi di vera bonifica noi non abbiamo visti perlomeno. Ed è arrivata questa secchiata di acqua fredda, dove poi in una maniera abbastanza rituale veniamo a sapere appunto che il presidente della Regione Lazio, durante una assemblea generale di un'industria, cioè un'associazione di
l'associazione patronale del settore, esatto, industriale,
e praticamente ci ha fatto sapere che è intenzionato a chiedere una riperimetrazione della zona di attenzione SIN, salvaguardando le zone ritariali del fiume Sacco, cioè quelle proprio immediatamente vicino al fiume Sacco, e l'intenzione di voler avere una sospensione come sito di interesse nazionale. Ma veramente, questo è come il gioco dell'oca, cioè vai avanti, poi a un certo punto arrivi alla casella, torna al punto di partenza. Questa è una cosa veramente allucinante, no? Perché noi ci stavamo battendo per fare avviare in maniera pratica, no, tutte le varie opere di bonifica, e questo rimette in gioco tutto quanto, perché significa dover iniziare a rivalutare, no, se quel territorio rientra nel SIN oppure no, se è veramente, cioè bisogna ricominciare da capo. E tutto ciò stranamente, ecco, diciamo, questa intenzione non si riesce a capire se ne era parlato prima, no, noi non lo sappiamo se queste dichiarazioni erano state fatte anche prima in consiglio regionale, oppure se erano state fatte direttamente per la prima volta durante questa assemblea generale di industriali, non si sa. E se era stato cercato, per esempio, prima di fare una dichiarazione del genere, un coordinamento, un contatto con il Ministero della Transizione Ecologica, con il MIDE, che diciamo che sovraintende, no, tutto quello che riguarda appunto le bonifiche, e poi delega alla regione la gestione di questi lavori.
Certo, in questo senso
avevano nominato un commissario straordinario alla bonifica pochi mesi fa, va bene, e che in questo caso sarebbe stato completamente esautorato nelle sue funzioni. Certo. No, la cosa più strana è che tutto questo è successo pochi giorni dopo, è successo il 28 aprile, queste dichiarazioni, pochi giorni dopo aver saputo che l'azienda Catalent, non so se l'avete letto pure voi sui giornali, che tra l'altro produce il vaccino AstraZeneca, avrebbe rinunciato ad investire circa 100 milioni di euro ad Anagni, va bene, perché avendo chiesto delle autorizzazioni ambientali, il tempo passava, no, e queste autorizzazioni ambientali non gli venivano concesse, e quindi loro hanno rinunciato a mettere su questa azienda e hanno deciso di spostarla in Inghilterra. Da allora si è scatenato l'inferno, cioè opposizioni politiche a livello delle varie cittadine hanno detto praticamente qui noi andiamo verso la rovina, perché nessuna azienda verrà più a farci lavorare, perderemo posti di lavoro. Il problema, sì, cioè noi comprendiamo che i posti di lavoro sono importanti, ma è più importante la salute dei cittadini.
Ma perché, soprattutto, io penso che, come nell'Ilva di Taranto, cioè come in tante altre situazioni, questo gioco, no, del mettere in contrapposizione la tutela della salute con il posto di lavoro è proprio quello che, se vogliamo, rispetto al quale noi ci stiamo da tempo battendo, sottolineando il fatto che di salute si può parlare soltanto se c'hai una condizione sociale, ambientale, di soddisfazione dei bisogni e così via adeguata, e non soltanto per quelli che sono gli aspetti di carattere sanitario, seppure assolutamente essenziali. Ma appunto questo non ci sorprende che poi, quindi, oramai va de moda, no? Del resto questo è, in questa epoca possiamo assolutamente dire che abbiamo un governo a tutti i livelli, da quello nazionale, anzi da quello europeo fino a quello municipale, che è diretto dalle grandi organizzazioni patronali, dalle grandi imprese direttamente, in casi come i grandi soggetti del digitale, da Amazon a Google a Microsoft e così via, o dalle organizzazioni di Confindustria, dell'Unione Industriale negli altri casi. Però è evidente che se uno progetta uno sviluppo sostenibile all'interno di un territorio e fa in questo modo effettivamente la produzione di posti di lavoro e non la produzione di sfruttamento e devastazione, come avviene invece con queste imprese. Ecco, in questo contesto sorge spontanea una domanda: ma da parte della popolazione perché, a vostro avviso, non c'è una mobilitazione? Ovviamente non è un caso che riguarda solo quei territori, ma lo possiamo applicare in tante altre zone, però perché non c'è una mobilitazione forte, adeguata, eccetera, per quello che, ecco, è il peso, sì, del ricatto,
quello che ti stavo... un motivo l'hai detto tu poco fa, perché praticamente c'è il ricatto del posto di lavoro, non come è stato all'Ilva di Taranto. Cioè, ecco, questa storia, questa problematica nel nostro territorio risale al 1960, cioè io l'ho vissuta in parte negli anni 70, quando a Colleferro venne a lavorare il collega Carlo Bracci, che era un collega molto impegnato politicamente, parlava a Radio Città Futura, e cercammo di far aprire un centro di medicina del lavoro che però fu ampiamente, diciamo, perdere, boicottato, e non voglio aprire note di polemica, perché insomma sarebbe un discorso molto lungo. Quindi non è che la gente del posto non sappia quali sono le condizioni, no, anche perché, cioè, non è che i cittadini si sono sognati l'esistenza della diossina nell'aria, il problema del beta-esaclorociclosano nelle acque del Sacco, l'arsenico nelle acque di Ceccano, cioè non se li sono sognati, purtroppo le hanno provate sulla loro salute. Io stesso ho perso mio padre per un tumore professionale all'età di 62 anni. E il problema è questo: uno, la paura di non avere più la possibilità di avere uno sbocco lavorativo professionale in zona, e due, la mancanza di educazione civica dei nostri cittadini, cioè di educazione alla partecipazione. Noi questo lo riscontriamo spesso quando facciamo azioni, no, tipo manifestazioni, convegni, e la gente che viene è pochissima. Ma questo perché? Perché in barba all'articolo 2 e all'articolo 3 della Costituzione, no? Cioè l'articolo 2 dice, tra l'altro, che la Repubblica richiede ai cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, no? Va bene? E tutela i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, quindi non soltanto nei partiti, anche nelle associazioni come le nostre, va bene, ove si svolga, no, la personalità del cittadino. E l'articolo 3 poi termina dicendo che la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alle organizzazioni politiche, economiche e sociali del Paese. Quindi questo che significa? Che la Repubblica Italiana avrebbe dovuto favorire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, alla cosa pubblica, no? E questo non è avvenuto, perché io ricordo quando ero ragazzo si faceva un po' di educazione civica, no? Nelle scuole. Adesso praticamente, cioè, è quasi sparito, cioè, questo discorso, no? Cioè, è molto marginale. Praticamente il cittadino non viene educato, no, ai temi di partecipazione, alla cittadinanza attiva. Anzi, al contrario, cioè, gli insegnano a lasciar perdere. Cioè, di queste cose se ne occupano i sindaci, se ne occupano le amministrazioni locali, voi lasciate perdere. Voi state, sentite quello che facciamo noi e finisce là.
Certo, io siccome purtroppo ho l'esigenza, insomma, di andare verso una chiusura, perché il tempo è tiranno, fra 4 minuti dovremmo chiudere la trasmissione, e quindi rispetto a questo discorso io credo, insomma, no, che
no,
soprattutto
noi, ecco,
c'era...
Stiamo finendo il concetto, cioè noi riteniamo che se vogliamo avere un cambiamento culturale nelle nostre zone, soprattutto nel sud, perché già... Nelle regioni del nord, come tu sai bene, Toscana, l'Emilia e via discorrendo, la situazione è diversa. Noi dobbiamo puntare sull'educazione civica dei nostri ragazzi, nelle scuole, all'interno delle famiglie, no, altrimenti noi saremo destinati, condannati a restare sempre sudditi. Cioè, certo, l'educazione civica dovrebbe avere una dignità di materia singola a scuola, con valutazione e voto.
E io penso che soprattutto, ma questo chiaramente fa parte così del dibattito che uno sul quale uno si interroga per cercare di costruire mobilitazioni e lotte, e soprattutto dovrebbe essere appunto la pratica diretta sul territorio, nelle piazze,
esatto,
nelle strade,
esatto,
nei bar, eccetera,
creare,
a insegnarci, no, questa
capacità di...
Esatto, attraverso una cultura della lotta.
Meglio di me, ormai i ragazzi vengono distolti, no? Il cellulare, i videogame, cioè fanno di tutto meno che partecipare alle problematiche.
Certo, anche se questo, diciamo, è un problema che
non... anche quando ormai sono grandi,
esatto,
purtroppo, infatti... non pensando che il futuro poi li aspetta lì, perché un domani loro saranno i cittadini di questi territori.
Certo.
E se non se ne occuperanno adesso, quando se ne occuperanno, quando ormai il danno è fatto?
Certamente. Senti, un'ultima domanda, perché appunto manca poco alla fine della trasmissione, e come dicevamo, il 20 parteciperete a questa assemblea in piazza sotto la Regione Lazio, che in qualche modo, insomma, sarà propedeutica pure al vostro contributo al congresso del 28-29, ecco, così, se riesci in maniera sintetica, insomma, a dirci quali sono le ragioni che vi spingono a questo, ma credo, insomma, che tutto quello che hai detto lo spiega, esatto.
Certo, allora noi stiamo cercando ormai da diverso tempo di fare rete con le numerose realtà che si occupano di problemi sociali, sanitari, ambientali, perché riteniamo che, siccome fortunatamente ci sono queste realtà, debbano unirsi, cioè avere un'azione il più possibile compatta, cioè magari anche tralasciando le varie visioni, sfumature, no, politiche o ideologiche, ma se c'è uno scopo comune, che è quello di far funzionare il sistema sanitario nazionale pubblico, va bene, bisogna fare un passetto indietro, ognuno di noi fa un passetto indietro per cercare di perseguire l'obiettivo che è unico, cioè il miglioramento delle condizioni di vita della cittadinanza, cioè che è lo scopo poi, no, delle associazioni, dei comitati che si occupano di queste cose qui. Quindi ecco, noi speriamo che alla manifestazione del 20, siamo in attesa di sapere esattamente gli orari della manifestazione, parteciperanno più persone possibile, faremo di tutto per pubblicizzare questo evento come facciamo con i nostri eventi. E poi che ti devo dire? Poi tutto è in mano alla partecipazione, appunto, dei cittadini, e se il cittadino non ci vuole onorare della sua presenza, poi però un domani non potrà nemmeno lamentarsi, ecco. mettiamola così, no?
Va bene, ok. E niente, sì, naturalmente il 20 stiamo definendo orario, visto che è peraltro anche giorno di sciopero generale dei sindacati di base, quindi infatti stiamo cercando appunto di collocarci in sinergia con l'intera giornata, però credo nel giro di un paio di giorni riusciremo a definire il tutto, e quindi per il momento ti ringraziamo. Fra l'altro il 12, giovedì 12 maggio, ci rincontreremo nuovamente con tutte le realtà della Regione Lazio, proprio per gli ultimi dettagli in vista dell'assemblea del 20, e quindi naturalmente se riuscirete a venire saremo contenti, e per il momento ti ringrazio e ci risentiamo presto.
Sì, io ti ringrazio a mia volta per averci dato questa occasione, ecco, di far conoscere le problematiche, diciamo, periferiche della zona periferica della città metropolitana, e noi comunque siamo sempre in contatto, anche se qualche volta abbiamo difficoltà,
certo, materiali
non più verde e alla mancanza diciamo delle volte di energia, insomma, ecco,
certo,
per partecipare a tutto, ma noi siamo sempre in contatto con voi, con Lia e con gli altri amici. Un saluto a tutti e in bocca al lupo.
Grazie anche a voi e a presto, un abbraccio, ciao.
Ciao, un abbraccio.
Ciao. Bene, ecco, con questa ultima corrispondenza andiamo a chiudere la trasmissione odierna. Ricordiamo giusto qualche appuntamento prima di salutarci. Domani alle 17 all'occupazione di Viale Province 198, come tutti i giovedì, si terrà la riunione del coordinamento regionale sanità. E come ricordavo, invece è fissata di nuovo un momento ampio di partecipazione, a cui invitiamo tutte le realtà sociali, politiche e oltre che ovviamente sanitarie della nostra regione, per giovedì 12 maggio alle ore 19, sempre presso l'occupazione di Viale Province 198, e poi insomma ci ritroveremo il 20 in piazza sotto la Regione Lazio. Faremo sapere a breve i termini e l'orario, probabilmente nelle prime ore del pomeriggio. Con questo è davvero tutto. Mi scuso sin da ora del fatto che molto probabilmente mercoledì prossimo la trasmissione non riuscirà ad andare in onda. Vediamo se riusciamo invece a risolvere in qualche modo, se no ci risentiamo il prima possibile. Un saluto a tutti e a tutte. Ah no, ancora voglio ricordare le modalità per mettersi in contatto con noi, a partire dalla mail coordinamentocittadinosanita@gmail.com, oppure andando sul sito coordinamentocittadinosanita.it, o ancora sulla pagina Facebook Coordinamento Sanità. Sul sito potete trovare anche un numero di telefono per poterci contattare via WhatsApp e Telegram, anche nell'ambito della campagna che prosegue sulle liste d'attesa. Ricordiamo inoltre che continua ad essere aperto il crowdfunding, insomma la sottoscrizione, il radioabbonamento a Onda Rossa, che come sempre necessita del sostegno ascoltatori e ascoltatrici per rimanere in vita, tanto più in questa fase in cui l'aumento esponenziale dei costi delle bollette incide pesantemente, insomma, sulla vita di questa emittente. E niente, con questo è davvero tutto. Un saluto ascoltatori e ascoltatrici, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della